Allora, forse ci siamo. Ci siamo. Vediamo, ancora zero spettatori. Accedi alla chat. Allora, non so se funziona, non abbiamo né la chat e uno spettatore. Allora, qualcosa c'è, qualcosa si muove. Allora, dovrebbe allora esserci la diretta. Quindi io continuo in ogni caso anche per i presenti e quindi spero che ci siate anche voi da casa, però intanto due spettatori, allora siamo a posto. Dicevo che volevo fare questo commento, adesso lo farò un pochino più stringato, ovviamente, un po' per temi. E il primo tema era quello dell'amicizia. Perché Gesù appunto è amico, si dice proprio nel Vangelo che era molto amico di Marta, Lazzaro e Maria. E allora, che cos'è l'amicizia? L'amicizia questo è un amore, è una forma di amore, un coinvolgimento forte che è capace di salvare gli altri, è capace di intervenire nelle situazioni di sofferenza, di impotenza e in qualche modo anche di morte. E la cosa bella è che attraverso Lazzaro noi sappiamo che Gesù ci è amico, ci ama. Appunto, il verbo è agapao, quindi è il verbo di questo amore profondo e totalmente gratuito. E allora ecco che laddove non arriviamo noi, a volte arriva l'amicizia. E quindi il primo punto che volevo sottolineare anche per noi è che dobbiamo imparare anche a chiedere aiuto quando proprio non ce la facciamo, quando non arriviamo. Ecco, magari l'amico che ci ama può intervenire, può fare qualcosa per noi. Infatti, Marta e Maria mandano a dire a Gesù: Signore, il tuo amico è malato. Ecco, avere amici allora vuol dire anche sapere di poter contare su qualcuno in ogni momento. Qualcuno che può quindi stare a fianco, intervenire, soprattutto ecco, quando succede qualcosa di grave o di urgente. Dobbiamo quindi imparare a questo lasciarci aiutare senza chiuderci nell'autosufficienza, nell'egoismo, nella chiusura. Il secondo punto è che questo Vangelo è il Vangelo delle lacrime, perché in questo Vangelo a un certo punto tutti piangono, piange Maria, piange la gente e poi addirittura piange anche Gesù. Perché piangono? Naturalmente perché Lazzaro è morto e quindi è un pianto di lutto. Però sono due modi diversi di piangere. Noi questo non ce ne accorgiamo perché, ecco, lo dovremmo vedere nel testo originale, nel testo greco. Di Maria e della gente si usa un verbo, klaio, che è il verbo della disperazione. È un pianto rotto e disperato, come proprio quel pianto di chi pensa che non c'è più nulla da fare, che oramai è tutto totalmente perso. Mentre per Gesù si usa un altro verbo, che vuol dire letteralmente lacrimare. Gesù piange, ma piange in un certo senso in maniera sommessa, non quindi sbagliato anche come hanno tradotto, scoppiò anche Gesù nel vedere Maria e la gente che piangeva, scoppiò in pianto. Non c'è nessuno scoppio, è un pianto veramente silenzioso, è un lacrimare, sono queste lacrime che possiamo immaginare che silenziose scendono sul viso di Gesù e bagnano la sua barba. Ecco l'effetto che fa la morte a Dio. L'effetto è che piange. La malattia, la sofferenza, la morte non fanno altro che far soffrire Dio, il quale vive la compassione, cioè il soffrire insieme con chi soffre, il piangere con chi piange, però con questa sfumatura diversa, che non è un pianto di disperazione, ma un pianto in un certo senso che lascia intravedere una speranza. Però si usa anche per Gesù un altro verbo, quando dice che fu scosso profondamente, fu turbato profondamente. In realtà lì si usa un verbo, embrimaomai, che è il verbo dell'indignazione. E questo è molto bello. Gesù, di fronte alla morte dell'amico, piange sommessamente, ma anche ha un sentimento di indignazione, come se non ci sta a lasciare l'ultima parola alla morte. E questo è molto bello. C'è questa, in un certo senso ci fa capire la reazione di Dio. Soffre con noi, ma nello stesso tempo di fronte alla morte si indigna. E allora, ecco, noi non dobbiamo credere agli spiritualisti che invitano, per esempio, a non piangere quando ci sono i funerali o quando qualcuno caro è morto, perché io ho sentito con le mie orecchie alcuni di questi spiritualisti cattolici rimproverare un figlio che piangeva la morte prematura di una madre, di sua madre, dicendogli, accusandolo di non aver fede, di non avere abbastanza fede. Ecco, Gesù non farebbe mai così. Gesù piange con chi piange e si indigna. La morte lo indigna perché sa che noi non siamo fatti per la morte, noi siamo fatti per la vita. E dunque c'è proprio un'irritazione da parte di Gesù e di Dio di fronte alla sofferenza e alla morte, perché noi siamo fatti per la vita, per la gioia, per la luce, come diciamo anche nella preghiera conclusiva a Romena. E il terzo punto è che, questo ve lo voglio un po' leggere perché è molto interessante. Cioè Gesù ringrazia, dice praticamente, quando tolsero la pietra, Gesù entra dentro questo sepolcro, perché i sepolcri erano proprio scavati nella roccia, erano praticamente come delle grotte, delle caverne dove venivano messi i morti e poi chiusi dalla pietra. Ecco, e tra l'altro a Betania si può ancora vedere la tomba di Lazzaro, proprio anche con questa, si può immaginare con questa pietra tonda che chiude l'ingresso. Ecco, dice: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Cioè, Lazzaro è ancora lì, morto, steso nella tomba, però Gesù ringrazia perché mi hai ascoltato. Cioè, ecco, questo mi ha fatto pensare una cosa, che non c'è cosa più grande, più potente di un anticipo di fiducia, cioè di mettersi di fronte alla vita, alle cose anche che accadono, con un atteggiamento di lode, di ringraziamento, anche se l'apparenza ti farebbe dire tutto il contrario. E perché? Perché quell'anticipo di fiducia, quell'anticipo di lode e di desiderio, in qualche modo preparano la strada a quello che poi, appunto, dovrà succedere e che succederà nella direzione di quel ringraziamento. Cioè, il grazie, la gratitudine è capace davvero di fare ciò, di realizzare ciò che, di cui si ringrazia. Grazie che mi hai ascoltato. E allora mi viene quasi da dire che ogni cosa che esiste è stata prima ringraziata, è stata prima sognata, è stata prima desiderata. Ed è quindi questa gratitudine, quando noi abbiamo questo atteggiamento grato, eucaristico, che apriamo strade nuove o perlomeno prepariamo la strada perché si possano aprire. Il quarto tema è la malattia, perché qui Gesù dice proprio qual è il senso della malattia. Per Gesù la malattia è l'occasione per dare gloria a Dio, lo dice proprio con le sue parole. Al versetto 4 dice, Gesù disse, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in fondo la malattia, e potremmo dire anche ogni situazione della nostra vita, anche quella più scomoda, più faticosa, possono essere occasioni di testimonianza, dove per testimonianza non intendiamo la testimonianza tutta bellina, perfettina. La testimonianza in greco si dice martirio. Il martirio è testimonianza, cioè la testimonianza significa proprio che dentro quella situazione, quello che tu dici, quello che tu vivi, quello che tu fai, ha come un valore enorme. E quindi è una grandissima occasione. È una grandissima occasione. Intendiamoci però, non si intende qui dire che la malattia di per sé dà gloria a Dio, perché Dio non sa che farsene, appunto, e si indigna di fronte alle malattie, alla morte, ma che il senso è un altro, cioè le malattie arrivano. E noi che cosa facciamo con queste malattie? Non ce le cerchiamo, ma arrivano. E allora come le affrontiamo? Il senso e, come dire, come usiamo la malattia, questo dipende da noi. E anche una malattia, anche una situazione difficile o sconveniente può essere, appunto, un modo attraverso cui amare. Amare gli altri, amare se stessi, amare fino in fondo. E quindi può essere un'occasione di dare lode e gloria a Dio. Può essere l'occasione di amare di più, di sciogliere vecchi risentimenti. Mi viene in mente, per esempio, un mio zio che prima di morire, proprio sul capezzale, ha chiamato tutta la sua famiglia, che è una famiglia molto divisa, molto litigiosa, l'ha chiamata tutta intorno a sé e ha cominciato con un filo di voce a chiedere perdono a tutti. E poi ci ha chiesto tutti di pregare, ci ha fatti pregare insieme, ci ha fatti dire il rosario. Ecco, questo io credo, dico mio zio, ma dico mio zio perché non è stato un santo, però ha colto quel momento lì della sofferenza finale della sua vita, l'ha colta proprio come un'occasione bellissima per dire sciogliamo tutti i rancori, proviamo a cercare la pace, proviamo a veramente a lasciare andare, a buttare fuori. E quindi un'occasione d'amore. Ecco, in questo senso la malattia dà gloria a Dio. E poi ecco, Gesù grida, è bellissimo questo grido, è proprio un grido potente, Lazzaro esci fuori, perché è come se Gesù vedesse che c'è vita dentro di noi, eppure a volte siamo dentro come dei sepolcri di morte. La vita è soffocata, la vita è chiusa, è stretta, è sepolta da legami anche a volte possessivi, immaturi, malati, e allora deve essere liberata. Deve essere prima tolta la pietra, cioè bisogna rimuovere le ostruzioni, gli intasamenti, le pesantezze che appunto ti tolgono il fiato, e ogni cosa nascosta deve essere scoperchiata. Bisogna sciogliere i legami, le bende, quelle bende che hanno avvolto il corpo, addirittura anche il sudario, quindi il volto di Lazzaro. Bisogna sciogliere tutto, bisogna liberare tutto. Quelle bende, quei legami che soffocano, che vincolano, che creano dipendenze, che tolgono dunque libertà e gioia e creano invece sofferenza, dolore, lacrime. Scioglietelo, ordina Gesù, scioglietelo. Ecco, e poi bisogna lasciare e lasciatelo andare. È bello, non lo riconsegna alle sorelle, dice lasciatelo andare, forse perché questo rapporto anche con queste sorelle, non abbiamo il tempo qui di analizzarlo, ma se siete, ecco, curiosi, io 3 anni fa avevo fatto sempre una meditazione su Lazzaro e c'è proprio dettagliatamente spiegavo perché questo rapporto anche con le sorelle è un rapporto malato, è un rapporto che deve essere in qualche modo sciolto, deve essere liberato e lasciato andare. Ecco, il quinto tema è quello del quarto giorno, quando dice proprio che questo Lazzaro gli dice manda cattivo odore perché è già il quarto giorno che è morto, il quarto giorno. Allora Gesù interviene il quarto giorno. Tra l'altro all'inizio abbiamo scoperto che le sorelle lo mandano a chiamare quando ancora era vivo. Era malato e lui invece aspetta 2 giorni, ma come? Invece di correre e di intervenire subito. Ecco, mentre meditavo questo testo, ho capito perché Gesù ha fatto così, ha fatto questa scelta, perché lui doveva intervenire il quarto giorno. E allora mi spiego meglio. La nostra vita è come se fosse divisa in 4 fasi, in 4 parti, 4 giorni potremmo dire la nostra esistenza. Il primo giorno è quello in cui nasciamo, il secondo giorno è quello da 0 a 80, 90, 100, a volte di più, a volte di meno, è la nostra esistenza terrena, la nostra vita biologica. Questo è il secondo giorno. Il terzo giorno è la morte, il momento in cui moriamo. È il terzo giorno. E il quarto giorno che cos'è? È quello, diciamo così, che ci attende dopo la morte, dopo questo terzo giorno. Ecco, mi piace molto l'idea che Gesù non ci salva nel secondo giorno. Ecco, Gesù sembra perdere tempo il secondo giorno e sembra perdere tempo perché lui ci aspetta nel quarto giorno. Il secondo giorno non interviene perché quello è il tempo in cui ciascuno di noi deve coltivare la consapevolezza e la fiducia di essere amico e di avere un amico, di essere quindi amati, di essere accompagnati, ma non da un amico che interviene e ti salva e ti strappa come miracolosamente noi vorremmo nelle nostre situazioni, ma da un amico che in qualche modo c'è, ma è una presenza discreta, è una presenza cioè che lascia libertà. E allora in questo secondo giorno noi viviamo la nostra vita e possiamo vivere, per esempio, condizionati dalla paura di morire, oppure, ecco, già consapevoli di questo cammino che ci attende e di questo incontro. E quindi, che cos'è che ci dà consapevolezza o meno di questo amore, di questa amicizia che ci salva, ma che non interviene direttamente nel secondo giorno? Che cos'è? È proprio la scuola a cui siamo tutti, diciamo, di cui siamo tutti studenti in questa nostra esistenza, cioè la scuola della parola, la scuola della fiducia. È lì che noi impariamo a fidarci, impariamo a coltivare questa consapevolezza, questa libertà. Perché questa vita, e questo è il punto, dipende da noi. Questo secondo giorno è nelle nostre mani, dipende da noi. Non chiediamo grazie, miracoli, non interverrà Dio a farci le grazie, a farci i miracoli. Gesù non interviene neanche nel terzo giorno, cioè Gesù non ci risparmia dalla morte e possiamo dire che non ci salva dalla morte, ma ci salva nella morte, cioè questo passaggio ci attenderà tutti. Non ci salva nella morte, dalla morte, ma lui ci incontra e viene e interviene e libera le pietre sepolcrali della nostra morte oltre la morte stessa, rompendo così il dominio di questa morte. È come dire che il sepolcro, la tomba, diventano il luogo in cui Dio, il Dio della vita, ci incontra e incontra tutti, cioè credenti, non credenti, religiosi, non religiosi, tutti. E perché ci incontra là? Perché appunto Dio è amore e Dio vuole che tutti siano incontrati, abbracciati, salvati e quindi ci incontra là dove tutti in qualche modo passeremo. Allora, il limite, quel limite che tanto ci fa paura e il cui culmine è la morte, diventa il luogo della comunione, diventa il luogo dell'amicizia. La trappola che Dio fa e in cui la morte stessa rimane sconfitta, intrappolata. E fateci caso, quando ammettiamo anche i nostri limiti, i nostri difetti, quando li accettiamo bonariamente, magari ci scherziamo anche un po' sopra, diventiamo più simpatici. Ecco, perché il limite può essere davvero l'occasione per ecco, una maggiore comunione e condivisione. I perfetti di solito sono piuttosto antipatici, mentre i difetti e i limiti fanno tenerezza. Questo non vale però per quelli che bullizzano, i bulli. Ecco, i bulli invece si burlano e si beffano del limite. Allora è bello che Gesù intervenga il quarto giorno perché significa che è tutta la nostra la responsabilità di come decidere di vivere questo secondo giorno che è la nostra esistenza. E da come vivremo il secondo giorno, vivremo anche il terzo giorno. Da come viviamo, così moriremo. Viviamo nella paura, moriremo nella paura. Viviamo nella disperazione, moriremo nella disperazione. E viceversa. Viviamo nella fiducia, moriremo con fiducia. Viviamo nella pace, moriremo in pace. E il quarto giorno allora è il giorno della nostra rinascita, è il nuovo parto, è la nuova vita di cui parla spesso Giovanni, per esempio al capitolo 3 nel colloquio con Nicodemo. Bisogna rinascere di nuovo. Il quarto giorno è come questa vita che ricomincia. Certo, non è più, secondo me, secondo un po' anche le scritture ebraico-cristiane, non è più una vita biologica, quindi non credo molto nella reincarnazione e in un rientrare in un corpo biologico, diciamo così, ma è il quarto giorno, è il giorno, potremmo dire, dove gli ebrei credevano che nel corpo oramai morto si staccasse l'anima e andasse nello Sheol, negli inferi, nell'aldilà. Ecco, quindi, che cosa vuole dire? Che il quarto giorno è la nostra dimensione definitiva. È il tempo ultimo, quello che non finisce. Ed è proprio per questo bello che Gesù ci incontra là, perché appunto vuole che nulla di noi, della nostra esperienza di vita, della nostra vada sprecato, resti in qualche modo nella tomba. Gesù chiama per nome Lazzaro. Bello anche questo. 3 volte lo chiama per nome. Le sorelle mai, neanche una volta l'hanno chiamato Lazzaro per nome. E Lazzaro vuol dire Dio aiuta. Ecco perché c'è dietro una diffidenza, una sfiducia nella vita e forse anche in questo fratello. E Gesù, vedete, ordina di sbendare il sudario che aveva cancellato il volto, l'identità di Lazzaro. E ordina e chiama Lazzaro per nome, quindi gli restituisce la sua identità. E ecco perché questo che accade a Betania è la rigenerazione, la nuova vita di Lazzaro ed ha a che fare con una nuova creazione. Perché tra l'altro la domanda che Gesù pone, dove l'avete posto, riecheggia la domanda che c'è anche in Genesi, al capitolo 3, quando Dio chiede Adam, dove sei? Dove sei? Ecco, l'uomo senza volto, l'uomo senza nome, che non sa chi è, che non sa dove andare, che è smarrito. Ed ecco che quello che fa Gesù, che fa Dio nella nostra vita, non è quindi semplicemente un riportarci in vita le cellule biologiche, ma è ridarci un nome, cioè un'identità, cioè una missione, cioè un senso, il senso del nostro esserci, del nostro vivere e della nostra direzione per poter camminare. Scioglietelo le mani, i piedi per poter camminare, per poter ritrovare una direzione, le mani per poter lavorare, per poter creare, per poter fare, contribuire, e il volto ecco, per avere una nuova, appunto, identità. Ecco come Lazzaro, come fiore di primavera, può tornare a vivere e a fiorire nella sua esistenza. Io vi saluto, ci salutiamo perché la chat è sparita e non vedo chat, non vedo possibilità di. Proverò a vedere se per caso adesso si riesce a rientrare, vedo che non riesco, per cui scusate per tutte queste interruzioni, è andata un po' così stasera, appunto le cose troppo perfette non ci piacciono, come dicevamo prima, E allora le prendiamo anche così come vengono. Magari lo so se Elisabetta avrà un po' più da lavorare per trascrivere tutto. E ci lasciamo allora riprendo quel tema con Lang, che era tra l'altro un tema un po' primaverile, perché l'ho intitolato Passeggiata nel bosco, e con questo poi ci salutiamo. Mentre il nostro operatore, ma possiamo fare anche mentre suono una bella, sì, anche dormienti, una bella carrellata con i nostri amici ospiti di stasera. E dopo clicchi, vai la mia. Grazie, buonasera a martedì prossimo.